Penultimo appuntamento con il dossier della settimana dedicato al silenzio. Siamo partiti lunedì da una domanda: il silenzio è rivoluzione? Beh, stiamo rispondendo giorno per giorno, ma possiamo dire che in un certo senso sì, lo è. In una società soprattutto rumorosa come la nostra, l'esercizio consapevole del silenzio può diventare un atto controcorrente. Ci chiediamo se sia così anche in musica. Già martedì ne abbiamo parlato insieme al compositore Teo Teardo, per cui il silenzio è uno spazio che in pratica non esiste e che si va sempre a cercare, perché se c'è un ascoltatore, per definizione il silenzio non può esistere. L'ascoltatore porta il suo rumore, la sua esistenza e i rumori dell'esistenza con sé. Io saluto Roberto Favaro, continuerà la riflessione con noi quest'oggi aggiungendo il suo spicchio a questa ideale mela. Buongiorno Favaro e bentrovato.
Buongiorno a voi, bentrovati a voi.
Roberto Favaro è musicologo di fama internazionale, direttore della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado ed è stato anche collaboratore della Radio Svizzera per molti anni. Allora, per prima cosa vorremmo chiarire la sua posizione teorica e collocare il silenzio dentro alla sua riflessione sul paesaggio sonoro. E quindi, venendo al suo libro Spazio Sonoro, lei indaga il suono come elemento che struttura e definisce lo spazio. In questa prospettiva, allora, il silenzio cos'è? Un'assenza di suono o una forma particolare di spazio, una soglia percettiva che rende possibile l'ascolto?
Ma intanto la domanda è complessa ma estremamente stimolante. Parto da un assunto che è un po' un vangelo per molti musicisti, che viene da John Cage, il quale diceva: il silenzio non esiste per ragioni anche proprio fisiologiche, no? Perché in qualsiasi caso, anche di isolamento più assoluto, noi percepiamo sempre due suoni, quello del sistema nervoso e quello del sistema circolatorio, no? Questo è verificato nella famosa camera anecoica all'Università di Harvard. Detto questo, è evidente che il silenzio è connaturato al suono, è la sua parte indispensabile, no? È come nell'architettura il vuoto rispetto al pieno, è quel vuoto che dà senso al pieno e che lo struttura e lo rende identificabile. Però in modo più esteso il silenzio è in definitiva anche il nostro tacere, siccome la questione, la domanda è: se il silenzio è rivoluzionario, certo, assolutamente lo può essere, ma il tema del nostro tacere è fondamentale perché rende possibile un ascolto qualificato, rende possibile anche un ascolto intersoggettivo, no? Che va oltre evidentemente il limite verbale delle parole dette, e così rende possibile anche la comprensione reciproca. Ora, una pratica che io ancora oggi nei miei corsi che tengo all'Accademia di Brera, ma che ho tenuto per molti anni all'Accademia di Mendrisio di architettura, uno degli esercizi fondamentali che facevo fare era quello di un ascolto profondo e molto, come si può dire, attivo della propria abitazione. Gli studenti dovevano ascoltare nell'arco di un'intera notte tutte le voci della propria abitazione. Da questo punto di vista, ecco che il nostro tacere diventa un percorso di conoscenza fondamentale. Il silenzio ci fa entrare in contatto, nel caso dell'architettura, con proprio l'identità profonda dell'abitazione, con i suoi respiri, la sua memoria, il suo interagire con l'umanità che la abita, no? Quindi tutti i minimi segnali si possono percepire, verificare solo in una condizione di silenzio, cioè del nostro tacere e in buona sostanza di una rarefazione di quel rumore che invece satura costantemente la nostra quotidianità. Per cui un po' interessante quello che diceva anche Roland Barthes, un saggio che consiglio sempre, dedicato all'ascolto, che diceva: ascoltare è toccare a distanza. E quindi il silenzio è chiaro che rende evidenti tutte le emergenze sonore che altrimenti verrebbero perdute. Quindi il silenzio non si dà senza il suono e viceversa.
Ha già in parte risposto, ma fermiamoci ancora un attimo su uno degli aspetti che ha toccato in questa interessantissima riflessione, Favaro. Mi riferisco alla saturazione di rumore di fondo, che è una caratteristica della società moderna, più o meno dalla rivoluzione industriale in poi, in crescita fino a oggi, a dopo la rivoluzione digitale. Le nostre vite raramente sono composte da spazi di silenzio, appurato che il silenzio assoluto comunque non esiste, ma ci siamo capiti. Da questo punto di vista, dal punto di vista dell'eccesso di rumore di fondo al quale siamo costantemente sottoposti, quali forme di esperienza, di memoria e di relazione rischiano di diventare inaccessibili in conseguenza della nostra maggiore difficoltà nell'avere accesso al silenzio o a un silenzio accettabile quantomeno?
Ma allora, effettivamente è vero, abbiamo con la saturazione ormai diffusa ovunque, saturazione in termini di rumore, abbiamo certamente perso la profondità e l'estensione del mondo che ci circonda. Perché naturalmente, come dicevo prima, il suono e ascoltare i suoni è toccare il mondo, no? A distanza. E quindi, avendo perso la profondità, l'estensione, anche la trasparenza e la diafanità dello spazio, che poi è sempre in rapporto allo scorrere del tempo, abbiamo perso come si può dire, proprio un percorso conoscitivo, che però secondo me, ecco la questione l'aspetto rivoluzionario, non è solo relativo allo spazio esterno. Il silenzio e dunque la sua perdita è relativo anche a una lettura dello spazio intimo, dello spazio profondo che vive in noi. Questa è la grande perdita, perché la saturazione poi, come dire, si espande e si diffonde anche nella conoscenza che abbiamo di noi stessi. Cioè, in sostanza, abbiamo perso la capacità, a causa di questo ascolto, di questo mondo sonoro contaminato, di comprendere, che è in senso, se vogliamo, freudiano, proprio l'idea di fare spazio dentro di noi, no? Mm-hmm. Cioè di essere in qualche modo un corpo sonoro accogliente. Questa è un po' la tematica e la dinamica. Si è persa questa capacità di mettere in relazione intersoggettiva tra noi e il mondo.
Devo dire
quindi
che
anche prego.
No, dicevo, è un'immagine molto efficace quella di corpo sonoro accogliente, ma prego, continui pure.
No, dicevo che anche l'architettura, un tema su cui ho lavorato molto in termini musicali, nelle sue pratiche più evolute, più attuali, più avanzate, ragiona molto su questo tema del silenzio e sulla capacità di vivere, di abitare, di praticare l'esperienza dell'architettura in termini di, come dire, di una contaminazione tra i sensi, una polisensorialità che è possibile solo se abbiamo una relazione appunto ecologica con lo spazio, con il tempo e evidentemente anche con il suono, perché poi alla fine la capacità di sentire, di ascoltare nel silenzio ci connette o connette la nostra sensazione uditiva anche con la dimensione dello sguardo, con la dimensione visiva e volumetrica dell'ambiente. Sono tutti aspetti che vivono naturalmente collegati tra di loro.
In molte tradizioni artistiche e musicali il silenzio non è un vuoto, però è una materia attiva. Pensiamo alle pause musicali, alla sospensione teatrale, alle architetture, lei lo ricordava, che risuonano nel silenzio. Dal suo punto di vista, come si costruisce uno spazio sonoro del silenzio e quali artisti o esperienze ritiene particolarmente emblematici nell'esserci riusciti?
Ma allora intanto non è una questione di isolamento acustico o di iperqualificazione acustica, che è un tema su cui molti, per esempio, teatri, auditori vanno alla ricerca, no? È un po' un'ossessione del suono assoluto, della pulizia assoluta. Il tema del silenzio, secondo me, invece, deve essere in qualche modo, anche nell'arte o nell'architettura, mirato a valorizzare quei suoni che servono ad attivare un silenzio eloquente, cioè un silenzio che sia in grado di dire e di trasmettere quelle profondità emotive di cui si parlava prima. Degli esempi, che sono, ne faccio due, che sono delle accoppiate musicista e spazio architettonico o architetto. Carlo Scarpa e Luigi Nono sono due artisti che peraltro hanno avuto anche un rapporto di amicizia molto stretto, per i quali il silenzio, uno in termini di spazio vuoto in relazione al pieno, l'altro, cioè Nono, in termini proprio acustici di straordinaria qualificazione e valorizzazione del silenzio, sono due artisti che si sposano magnificamente su questo tema. E l'altro binomio, non è un architetto, ma è un'architettura molto nota, il giardino giapponese, dove quelle pietre grigie disseminate in modo apparentemente irrazionale, poche, no? Appoggiate su questa distesa di sabbia rastrellata, bianco, no? Dell'intorno delle pietre, è esattamente il rapporto suono-spazio. Un suono, un pieno, cioè la pietra grigia, che dà senso a tutto il resto che sta intorno. Dunque un bianco, cioè un silenzio che parla, che è eloquente, che racconta esattamente quello che le pietre scure gli suggeriscono, no? gli permettono di dire. In questo caso John Cage certamente è l'artista che più si sposa con questa visione. Il suo 4 minuti e 33 secondi è esattamente questo, cioè lasciare che i suoni siano liberi di essere se stessi.
Favaro, io davvero la ringrazio, perché io accennavo a quest'idea della mela alla quale stiamo aggiungendo uno spicchio alla volta. Questo spicchio di oggi è veramente pregno di significati e di riflessioni che ciascuno si porterà dietro e approfondirà. Serve un approfondimento anche nel corso del tempo, fare silenzio anche dentro di sé per poter meditare sulle sue parole. Grazie mille davvero, a risentirci a presto.
A voi, grazie, a presto.